Cercheremo in questo tempo dell'omelia, con la grazia dell'Eucaristia che stiamo celebrando, quindi con la pienezza del dono che ci è dato in Cristo nostro Signore, di poter cogliere alcune caratteristiche che questo meraviglioso dono posto nelle nostre mani oggi ci fa rilevare. Ora, la prima ed essenziale caratteristica la richiama l'Apostolo Paolo. Già con lui, in una chiesa quale quella di Corinto, una chiesa molto vivace, ricca di doni spirituali, l'Eucaristia subiva delle malformazioni, veniva deformata dalle sue linee essenziali, creava un rapporto squilibrato addirittura all'interno della comunità. Per cui l'Apostolo ha bisogno di richiamare le note essenziali di essa. Il Signore Gesù ha fatto così. Questo bisogna fare e basta. E lasciarsi coinvolgere da questo gesto che il Signore ha trasmesso in modo così essenziale e puro, lasciarsi coinvolgere in prima persona all'interno della comunione ecclesiale, perché prima di noi c'è la Chiesa della quale noi facciamo parte e noi siamo membra della Chiesa. In virtù dell'essere membra della Chiesa siamo ciascuno se stesso, il nostro io si configura all'interno della Chiesa stessa. Questo dato fondamentale implica che noi siamo coinvolti, siamo parte attiva dell'Eucaristia. E che cosa significa l'essere parte attiva? Ogni volta, infatti, che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Ecco cosa significa mangiare la carne del Signore, bere il suo sangue, è il nostro modo di annunciare la morte di Gesù finché Egli venga. Ora voi capite che anche per noi recuperare questo insegnamento apostolico vuol dire fare un cammino a ritroso fino alle sorgenti stesse dell'annuncio apostolico, perché tutti noi siamo stati educati a trarre frutto dall'Eucaristia. Tu devi mangiare e bere consapevolmente, riflettere in te stesso, pensare chi è nel tuo cuore, ma nessuno ci ha mai detto: guarda che il tuo gesto annuncia la morte di Gesù. E annuncia la morte scandendo il tempo fino alla sua venuta. Questo è l'Eucaristia. Quindi siamo tutti annunciatori della morte di Gesù fino alla sua venuta gloriosa in questo gesto che noi chiamiamo la comunione, quindi il rapporto fondamentale col Signore. Un rapporto che si esplica esternamente, visibilmente, col dichiarare che il Signore è veramente morto per la salvezza di tutti gli uomini fino alla sua venuta nell'ultimo giorno. Quindi questo dato di fondo acquisito dalla nostra coscienza cristiana, riappropriatoci di questo dato di fondo, ecco la pagina evangelica. Come questa prima lettura apostolica spezza un certo individualismo che anche nella Chiesa di Corinto era presente, fino a dividere i cristiani in vari partiti contrapposti gli uni agli altri, quindi si è uno nell'annuncio del Signore che è morto fino alla fine del tempo, questo superamento del muro che ci divide gli uni dagli altri è dato dall'esempio che il Signore ci dà nella pagina evangelica. Perché questo esempio non è un esempio di altruismo e generosità che uno può mettere in atto. Cioè, io ho il cuore sensibile, vado a servire i poveri, lavo loro i piedi e mi sento in questo di aver realizzato il messaggio cristiano. Perché il Signore non fa mai un discorso unidirezionale, fa sempre un discorso reciproco. Lavatevi i piedi gli uni gli altri, amatevi gli uni gli altri. Quindi c'è l'andare e il venire, il dare e il ricevere. C'è il flusso della vita divina dentro di noi, che implica questo. Quindi c'è la necessità di lavarci i piedi gli uni gli altri. Non è un atto di generosità, di carità, come la intendiamo noi. È una necessità. Ognuno di noi deve dire così: io ho bisogno di lavare i piedi dell'altro, io ho bisogno che i miei piedi siano lavati, se no resto sporco. Certo, uno può dire: me li lavo da solo, quando sarò vecchio eventualmente non arrivo fino ai piedi, qualcuno mi laverà i piedi. Gesù non fa questi discorsi. Gesù dice: guarda che se tu non lavi i piedi e non te li lavo un altro, tu sei sporco. E se hai i piedi sporchi non puoi partecipare all'Eucaristia. Se non ti lavo i piedi tu non hai parte con me, dice il Signore. Quindi la necessità perciò di un rapporto reciproco che sia costante rapporto di accoglienza, di perdono e di purificazione. Ecco, e finisco ormai, perché volevo solo così porre davanti alla vostra attenzione una incombente necessità. Se le nostre comunità sono in uno stato di crisi come comunità cristiana, voi potete cominciare a dire: e il parroco è vecchio, e qui non si fanno più iniziative, e le cose si ripetono sempre le une uguali alle altre, e questo e quell'altro, ci vorrebbe più brio, più iniziative, più questo. Fate bene a fare questi discorsi, fate benissimo, ma ricordate che non avete centrato il discorso dell'essere chiesa e comunità cristiana. Noi stiamo male gli uni con gli altri perché non ci laviamo i piedi a vicenda. Questo è il motivo per cui stiamo male insieme. Per cosa volete fare quando si sta insieme? Le cose più semplici. Quando siete in famiglia siete sempre pieni di iniziative con i vostri figli o i figli nei vostri confronti, o la vita non è semplice e ordinaria. E più è ordinaria e semplice, più a volte è ricca e bella la vita di famiglia. E perché volete fare della Chiesa uno spettacolo? di iniziative, di questo, di quell'altro. Ma non è bella la parrocchia quando si è insieme semplicemente e ci si vuol bene? Non è questo l'essere comunità cristiana? Forse che l'Eucaristia è un continuo spettacolo, novità, folcloristico? Anzi, più è semplice, più è essenziale, come la vuole il Signore, l'Eucaristia, più è se stessa. Quando voi la infiorate, la imbarocchite, la riempite, diventa un'Eucaristia pesante, legata, ingessata, non ha più vivacità, leggerezza, gioia, espressione, diventa un rito formalmente bello, ma senza calore, senza calore, senza amore. Il fatto fondamentale è quello che io devo partire ogni mattina nel dire: io perdono tutte le cose storte di questa giornata, le perdono già. Quindi, cari mariti, voi dovete alzarvi il mattino e dire: io perdono a mia moglie tutte le cose storte che farà oggi, perché so già che ne fa alcune, perché mi immagino ne fa. La moglie deve dire: io oggi perdono a mio marito tutte le cose storte che fa oggi. I caparocchiani devono dire: io perdono al nostro, noi perdoniamo al nostro parto le cose che storte che farà, perché sta invecchiando e quindi perde proprio la bussola ormai. Il parroco deve alzarsi e dire: di questi antipatici parrocchiani perdono tutte le cose storte che oggi mi faranno, perché proprio sono a volte insopportabili. È la base del perdono, la verità dello stare insieme. Non è, allora il parco si alza e dice: oh, adesso come, cosa devo fare per rendere un po' vivace questa parrocchia? Allora leggo questa rivista, ma come faccio a rezare una roba così? Leggo quest'altro, vado qui, vado a destra, vado a sinistra, pizzico a destra. Diventa una girandola che alla fine uno si perde la testa, insomma. Non si è padre in questo modo, non si è madre in questo modo. Si è madre in un rapporto di amore, di perdono vicendevole. Allora, alla fine, tu hai lavato i piedi e te li lasciati lavare. E si può celebrare l'Eucaristia insieme, in santa pace. Guardando i volti delle persone, sapendo che sono fatti così, gli altri guarderanno il tuo volto, sanno che sei fatto così, ma ti accolgono e tu accogli. Questo è quello che ha voluto il Signore. Non ha voluto altro. Il bello l'ha fatto Lui e lo fa continuamente. Non ha bisogno di noi di fare le cose belle. Se lo lasciamo fare, anche nelle cose più semplici, il Signore fa delle cose bellissime. Se invece non siamo fare, vogliamo noi strafare, gli roviniamo tutto e la Chiesa va avanti nonostante i nostri pasticci. Quindi fatevi coraggio, carissimi, la grande lezione che viene dal Cenacolo, che viene dal Giovedì Santo, che viene da quel gesto che ogni anno abbiamo la grazia di poter compiere nella nostra comunità, di lavare i piedi, proprio per dire: ecco, iniziamo un nuovo rapporto, quello che è passato si cancella.